Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Un programma che potrebbe essere incluso nel patrimonio immateriale dell'umanità, se non fosse per un piccolo quanto infausto particolare. È condotto da Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, arriviamo all'insulto proprio esplicito, diciamo.
Sì, anche prima blandisce, poi colpisce. Purtroppo esatto. Abbiamo una sigla così.
E noi sappiamo che i nostri ascoltatori ormai non le danno più retta.
Speriamo.
Fanno partire il timer da subito dopo, praticamente. Quindi va bene.
Insomma, noi procediamo comunque. Sì. Intanto saluto il pubblico. Buongiorno Valerio.
Cerchiamo di ritrovare un contegno.
Ci siamo abituati. Non credo che tutti ce la farebbero come noi ogni settimana a sopportare questa cosa.
Quel che si è capito dalla sigla è che noi mescoleremo i generi musicali a più non posso.
Sì.
Si è capito dal punto di vista musicale, perché poi la siglista ha così divaricato in qualche modo i connotati di tutto. E dicevo, mescoleremo a più non posso.
Sì, come sempre.
Non lo facciamo mai da soli.
E questo è una gran fortuna per il nostro pubblico. Oggi è con noi Alessandro Stella. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Il maestro Stella, aggiungerei, perché insomma il nostro pubblico lo conosce come frequentatore assiduo del progetto Marta Argerich. Invitato da lei nel 2008
alla prima edizione. Sì,
Valerio, non so se ti rendi conto, è come se Totti ti invitasse a giocare a calcetto da lui. Cioè,
ma adesso lo può anche fare. Che però...
Sì, ma non credo inviti te.
Sì, però senso... se mi invitava prima, mi invitava allo Stadio Olimpico, adesso nel suo giardinetto. Invece nel caso.
Sì, nel caso
qui
di Marta, volevo dire che Marta Argerich c'è un po' il Totti dei pianisti in qualche modo.
Diciamo, mi piace, per da romanista, insomma, mi piace.
E quindi com'è successo? Passavi di lì per caso, no?
No. Io suonavo già da qualche anno con Giorgia Tomassi, mia grandissima amica. Avevamo appena registrato un disco dedicato alla musica di Ravel per due pianoforti. Marta l'ho ascoltato, Giorgia ovviamente era già una assidua frequentatrice del progetto sin dalla primissima edizione, e quindi ci ha invitato a suonare proprio un brano di quel disco al progetto del 2008, che poi è finito anche nella versione di Lugano nel cofanetto dell'allora EMI, poi Warner. E quindi insomma fu questa la prima.
Come è stato il contatto con una maestra così importante?
Ma ovviamente conosco Marta come artista, come pianista, da quando ricordo di aver ascoltato musica, insomma, e l'ho sempre amata follemente, e l'avevo già incontrata sempre insieme a Giorgia qualche anno prima, e ricordo questo incontro, cioè la prima volta che ho potuto parlare con lei. Ho questo ricordo così galleggiante un po' sulle nuvole, no? Cioè poter interagire con un artista come Marta, che poi in realtà è un artista incredibile, ma è una persona, quando ci entri in sintonia, è veramente una persona, vorrei dire quasi semplice, no? Che si rapporta con grande semplicità con le persone. Ovviamente quando ho suonato al progetto Marta Argerich, quindi di fronte a lei, sapendo di essere ascoltato da lei, non che lei abbia mai avuto con nessuno, come dire, un atteggiamento di giudizio, no? Però è Marta Argerich, cioè tu stai suonando e lei ti ascolta, quindi... E no, ricordo un grande senso di responsabilità, ovviamente, ma anche in quel caso senza nessun tipo di pressione, voglio dire, solo la pressione psicologica data dal fatto che, insomma, suonavo in un festival che portava il suo nome, in quella sala incredibile.
Noi l'abbiamo vista all'Opera dietro le quinte per 15 anni, sappiamo che studia moltissimo.
Sì.
E tu che rapporto hai con lo studio invece?
È un rapporto che è cambiato nel tempo, nel senso, per dirlo con una battuta, quando avevo molto tempo per studiare non avevo molto voglia di farlo. Adesso che ho poco tempo per studiare, perché le cose da fare sono tante, ho molta voglia di farlo e quindi cerco di come dire, ritagliarmi veramente più spazio che posso per studiare. Credo sia dovuto anche al fatto che quando uno è molto giovane non ha sempre da subito ben chiaro cosa cercare quando studia. Questo è il problema, no? Spesso lo dico ai miei allievi. Molto spesso si rischia, no, di pensare che lo studio sia studiare il passaggio, risolvere il problema. Ecco, con il tempo, la maturità, l'esperienza, capisci che in realtà è tutto il contrario, cioè tu devi cercare cosa c'è nella musica che suoni e partendo da lì poi viene tutto il resto. E allora lo studio diventa non più una cosa meccanica, anche noiosa in alcuni casi, ma sempre stimolante, sempre interessante, no? Quindi è cambiato nel corso del tempo, ma attualmente mi piace molto.
Le nostre ragazze
che si fanno avanti.
Sì, io stavo per dire che Alessandro Stella ci ha portato 3 dischi pubblicati in 3 mesi. Quindi, insomma, questo.
Non si può stare mai tranquilli.
No, a testimoniare il fatto che studia davvero tanto. Noi intanto siamo approdati qui. Sì. Alessandro Stella canta in 5 lingue. No, non è vero. Non
ahimè,
è vero.
No, solamente in 2-3. Insomma.
Però qualcuna, almeno una, oggi andrai ad incontrarla, che probabilmente non ti capita di ascoltare spesso, perché è un po' questo, no?
Sì, è proprio questo. È una perlustrazione del globo alla ricerca di canzoni cantate in idiomi particolari.
Bello.
E in questo caso andiamo in Nigeria e andiamo con il re dell'Afrobeat, ovvero Fela Kuti. In particolare questo album, che ha il titolo del brano che ascolteremo, ovvero Shakara, è del 72. C'era nelle fila del suo gruppo anche Fela Kuti, il grandissimo batterista che i moduli e lo stilema dell'Afrobeat praticamente l'ha inventato, insieme appunto al maestro Fela. Fela Kuti cantava spesso in inglese, ma spesso anche mescolava inglese e yoruba. È il caso di questo Shakara, che ovviamente dura 13 minuti e 26.
Sì.
Noi ne ascolteremo un frammento.
Chiudiamo qui la puntata.
No, perché Fela all'epoca del vinile, ovviamente 72, eravamo in pieno vinile, adattava questo sistema molto semplice. Un brano nel lato A e un brano nel lato B.
Ah,
perché ovviamente l'Afrobeat è anche sinonimo di, come dire, movimenti forsennati e trance, e per ottenerla ci vuole un po' di, bisogna dilatare. Del resto, insomma, Alessandro, anche nella musica classica ogni tanto, no? Ci si prende tutto il tempo che ci vuole.
Assolutamente.
Come no.
In questo caso comunque una buona porzione la sentiamo, e sentiamo allora anche questo idioma di matrice, diciamo, west africana.
Shakara Aluji, we get a song for them, we just sing them like this, we go say Poiti momini Toba toko duro de mi yo Duro de mi mbo shami Waje babala ya Ah, ironi yo koleja Oje lo yo, kila shekwe
Shakara olo jeni
Shakara olo jeni
Shakara olo jeni
Shakara holo 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 jeni
Shakara woman, tell her say my dear I like you. She go say you like you. Who you like? Come on the jari. Look at this man. Where you come from, sir? I be me and you. Not touch me, oh. Ah, you see, she won't do. Now Shakara, they call her Shakara Loji. We get a song for them. They sing them like this. We go say, ah, ah. Honey, 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 ah, ra, ra, ra. Toba for what call me. Toba for what call me. Oh,
special, oh jello io che la sento,
Shakarolo Jenny,
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 Shakarolo Jenny.
Beh, eccoci, è incredibile Fela Kuti, perché poi durante i brani, non so se ve ne siete accorti, risponde anche al telefono e va via così.
No, era interessante anche il testo di questo pezzo che raccontava appunto di un conduttore radiofonico svizzero che viene catturato da un gruppo di nigeriani e viene come dire, messo a bollire sostanzialmente. È una storia triste che finisce male.
Malissimo. La tua conoscenza dello Yoruba è veramente stupefacente.
Intanto la sfodero così. E qui c'era questa attitudine responsoriale, a parte gli scherzi, diciamo, che effettivamente poi richiede la dilatazione anche della durata dei pezzi, e quindi bisognava lasciarsi trascinare ancora un po' e poi ci saremmo sollevati.
Noi siamo
usciti.
Intanto Alessandro Stella si è messo a suo agio. Noi però vogliamo arrivare al primo dei regali che ci hai portato oggi, tutto tango. Dunque, un omaggio ad Astor Piazzolla, che è una prima assoluta. Credo nessun musicista ci abbia mai pensato prima.
No.
Questo per dire scherzosamente che insomma è anche un po' un rischio affrontare una...
Sì, ma è un rischio che ho corso volentieri per varie ragioni. E la prima è perché mi sentivo a posto con la coscienza dal momento che la prima volta che ho pensato di suonare la musica di Astor Piazzolla credo sia stato 15 anni fa. Però non l'ho fatto fino ad oggi, perché non mi ha mai convinto sinceramente la musica di Piazzolla al pianoforte, soprattutto da solo. Un po' perché le trascrizioni che si trovano, insomma, non erano appunto sue, non mi convincevano. E poi perché comunque la musica di Piazzolla è una musica complessa e secondo me il pianoforte da solo non gliene deve fare giustizia. Quindi è rimasto un desiderio per molti anni, finché non ho conosciuto Pietro Roffi, fisarmonicista italiano. Gli ho sentito suonare Piazzolla e in effetti ho pensato che potesse funzionare, e quindi abbiamo insomma lavorato su questo progetto, di cui questo è un estratto, perché è un live che abbiamo registrato a Roma, e abbiamo tratto questo EP di 4 brani. Però appunto è un progetto, un intero programma dedicato alla musica di Piazzolla, in cui sostanzialmente la fisarmonica ha un po' il ruolo che il bandoneon aveva nelle formazioni storiche di Piazzolla, il quintetto, il sestetto, e il pianoforte riassume un po' tutti gli altri strumenti, no? Ha una valenza quasi orchestrale. E insomma, io sono molto, molto felice di questo progetto, di questa collaborazione con Pietro. E
quale brano ci fai ascoltare?
Dunque, ho pensato di proporvi Violentango, che in questo caso chiude l'EP, e che è un brano, insomma, molto, molto potente.
Sentiamo.
Thank you.
Eh beh, vi piace vincere facile, perché insomma il pubblico si entusiasma facilmente, no? Con queste sonorità, queste... anche Valerio vedo. Oh, Valerio, ti hanno mai detto che bel faccin, che sguardo dolce d'assassin, che bel nasin, che bel dentin?
Continuamente me lo dicono, mi fermano per strada.
Carino.
Però questa... anche a noi piace vincere facile.
Beh, questa versione di Harry James del 1939. Non abbiamo ricordato che prima abbiamo ascoltato il Violentango di Astor Piazzolla con il nostro ospite di oggi, Alessandro Stella, e con Pietro Roffi alla fisarmonica.
Sì.
L'angolo del ribaltabile.
Hai sentito come si fa sinuosa?
Si fa
anche
tutto languido a questo punto.
Sì, perché ci introduce a un momento che viene sottolineato anche formalmente, no, dall'Ufficio Federale della Sanità.
E trova anche il suo momento topico nella, diciamo, replica della nostra trasmissione, che è notturna e si addice di più a questo, perché di solito, insomma, se no chi ci ascolta in diretta...
Beh,
però,
ma
insomma,
l'amore non ha orari.
Non ha orari, esatto. Quindi... E poi ci sono le tapparelle che si possono tirare giù. Comunque.
Ci guarda con grande perplessità Alessandro, in effetti noi ci riferiamo un po' a un problema piuttosto serio, quello del calo demografico,
esatto,
no? Che affligge anche la Svizzera, anche l'Italia, e noi vogliamo in qualche modo contrastare questa tendenza.
Ci siamo insomma,
come, però,
attivati. Beh, semplicemente invitiamo i nostri ascoltatori che stanno seguendo la trasmissione in auto a andare in camporella, sostanzialmente le coppie,
fermarsi
di qualsiasi tipo e genere, e che insomma approfittino soprattutto però della colonna sonora che non gli forniamo, che è invita proprio a consumare l'amore. E a tirare giù i ribaltabili, e per questo è l'angolo del ribaltabile,
certo.
Che poi è diciamo, una pratica che soprattutto negli anni passati diciamo era molto diffusa, adesso si è un po' persa,
un po'
ma
meno.
Grazie a Babilonia invece soprattutto nel Canton Ticino ha avuto una nuova
exploit. Alcuni modelli d'auto non lo consentono
non
proprio
lo consentono.
Fisicamente, ma magari
poi
si trovano
ci sono delle
altri...
station wagon in cui uno va dietro direttamente
e ci sta anche
anche il materassino d'acqua.
Al di là di questo
cosa.
Noi vogliamo evitare il grosso rischio di accendere l'autoradio e trovare, che so, i ricchi e poveri.
Sì, oppure un pezzo tecno, ecco. O cose del genere che magari non si addicono, insomma. E grazie a questo sono nati tanti Sergio e tanti Valerio, perché poi come tributo i nostri ascoltatori danno al frutto dell'amore il nome.
Sì, come sappiamo ci sono anche delle Valeria e delle Sergia, purtroppo. Quindi,
le Sergia sono molto sfortunate.
Noi scoraggiamo, scoraggiamo questo. Ma insomma.
Beh, noi adesso andiamo in Nuova Zelanda, è una specie di canto di Babele, in questo caso però con un tema diciamo sentimentale, perché il pezzo lo fa appunto questo Conan Mocassin, che è un autore psychopop. E già qui, attenzione, il ribaltabile viene ritirato su.
Abbastanza.
No, che però fa una musica appunto molto sinuosa. Tra l'altro il pezzo in particolare, Last Night, è tratto da una specie di concept dedicato a una storia melodrammatica che è diventata anche un film. E lui comunque ha questa capacità di evocare atmosfere molto liriche e a questo punto, insomma, pronti via. Diciamo.
Facciamo partire.
Pronti via.
Vai.
Last night you blew me away, but you took your time. Oh, patience is a lovely game. I found out that you love it when I lay. I told
you what to do, and you listen to me when I say I blew you in a second till I cried. I told you what to do. Last night, yeah, you totally blew me away. But you took your time.
Perfetto per il sì, ribaltabile,
direi che sì, dovrebbero anche, essere soddisfatti.
Anche se uno non se l'aspetta una voce così da un cantante che si chiama Conan, per dire, sembrerebbe qualcosa
in
di
effetti
più.
A parte ricorda delle cose, diciamo, anche che arrivano dal passato, invece questo è un brano del 2018 e ha una voce, utilizzando spesso il farsetto, che ricorda un po' Jimmy Scott, che era un altro cantante che aveva quasi un tono femminile.
Falsettista naturale, un falsettista, diciamo, in qualche naturale. Modo, sì.
Però insomma l'atmosfera c'era sicuramente, il nostro ribaltabile l'abbiamo celebrato.
Beh, direi di sì, anche sì. Se poi... Cosa è successo?
No, è non finito so. Adesso è arrivato a quanto pare un'astronave.
Sì, vale. Ora aspetta, chiedi alla regia di chiudere i telefoni.
Chiudiamo.
Sai cosa succede poi spesso in questi momenti? Non
sì.
dovrebbe, ma ecco.
Ci chiamano, sì, infatti.
Che non abbiamo un numero, tra l'altro, non sappiamo.
No.
Vabbè, pronto?
Ecco. И я подумал о том, что такое название
sí.
абсолютно может быть приурочено их судьбе Ходорковского.
А Ходорковского, senz'altro,
alla lettera il canto di Babele a questo
sì,
punto.
Qualcuno ha che non ho dunque, se conosce l'inglese magari sarebbe meglio, non
sì,
sappiamo,
no,
non abbiamo capito. Ora recuperiamo il display.
Судебный процесс,
sì.
над которым для меня лично уже является просто смехотворным.
Certo.
И тем не менее, в России он продолжает быть...
Ma infatti,
forse Alessandro ci può aiutare.
Non lo so, se n'è andato poi. Dunque, mi dicono che è il maestro Cancelli.
Sì, avevo riconosciuto la voce e anche
infatti,
l'idioma, ma senza capire cosa abbia detto. Purtroppo.
Un po' Scorscova, comunque
sì,
anch'io.
L'accento georgiano.
Ecco, evidentemente spesso il nostro programma trae in inganno, nel senso che partiamo col canto di Babele e qualcuno si mette in testa che noi conosciamo tutti
gli idiomi.
Quindi non sappiamo cosa ci ha detto, ma abbiamo qui un testimone, insomma, conosce il maestro Cancelli, l'ha incontrato a casa sua, credo, comunque proprio nella sua città. E com'è successo?
È successo, la musica di Cancelli la conoscevo già da tempo, però in occasione del suo 75esimo compleanno, quindi nel 2010, l'ECM ha pubblicato questo disco incredibile, Themes from a Songbook, in cui Dino Saluzzi con Gidon Kremer e Andrei Pushkarev reinterpretavano alcuni brani tratti da una raccolta che si chiama Simple Music for Piano, una specie di songbook veramente, una raccolta di temi tratti dalle musiche che in 30 anni Cancelli, accanto alla sua produzione sinfonica, cameristica, aveva scritto per il cinema e il teatro. Più di 100 fra colonne sonore, musiche per il teatro, eccetera. E io rimasi veramente sconvolto da questo ascolto, dalla prima nota.
Come mai?
E non lo so, toccò delle corde particolari dentro di me. È una cosa che forse non mi è mai successa, no? Una cosa così istantanea. E così ho cominciato ad approfondire la sua musica, finché poi non sono riuscito a procurarmi questa raccolta e ho cominciato a suonarla per me, come fosse un diario, no? E a un certo punto, qualche anno dopo, ho deciso che volevo incidere parte di queste musiche e così ho scritto al maestro dicendo,
semplicemente a lui, così.
Sì, dicendo che io volevo incidere alcuni brani da questa raccolta, e lui fu molto cordiale e mi disse che assolutamente potevo farlo, e così un anno dopo, per il suo compleanno, gli ho annunciato che stava uscendo il disco, gliel'ho inviato, lui mi ha inviato parole molto belle di apprezzamento, e così è nato il nostro rapporto, il nostro contatto. L'ambasciata italiana a Tbilisi ha poi organizzato, era il mio sogno, un concerto in onore di Ghia Cancelli proprio a Tbilisi, e così nel 2016 sono volato a Tbilisi, dove ho suonato queste miniature e la prima mondiale di altre miniature che lui aveva nel frattempo scritto per voce e pianoforte con Nino Surgulazze. E così ho incontrato il maestro.
Lui è un caso interessante, anche perché, a proposito della frattura tra grande pubblico e compositori del nostro tempo, a cui facevi riferimento Valerio a proposito di Scelsi, Cancelli invece è capace di toccare anche il grande pubblico, la sensibilità del grande pubblico.
Assolutamente, con un linguaggio che è solamente suo ed è riconoscibilissimo. Fra l'altro lui è autore non solo di miniature come quelle che ho registrato io, ma anche di pagine sinfoniche immense, anche di 30-40 minuti, ma arriva sempre a toccare l'anima delle persone.
Forse paragonabile per l'aura che ha e anche per l'attenzione ai temi di tipo mistico, spirituale, al lavoro anche di Arvo Pärt.
Senz'altro, loro fra l'altro...
Si differenzia, ma...
Sì, assolutamente, loro fra l'altro sono grandissimi amici, e nel disco Midwinter Spring, in cui ho registrato 16 miniature, infatti ci sono anche Fiuralina e le variazioni. Sì.
Non so se ti sei avvicinato anche al cinema che lui ha commentato con la musica, film che qui magari non è facile vedere nelle sale, come questo Passport, un film russo del 1990 diretto da Georgi Fdanelia. Ti dice qualcosa?
Sì, il nome, ma confesso di non aver visto nemmeno un fotogramma dei film. All'inizio per scelta, perché non volevo, come dire, caricare la mia interpretazione. Cioè, in fondo lui aveva fatto l'operazione inversa, no? Aveva scritto la musica per le immagini, poi però aveva preso la musica e l'aveva fatta ridiventare musica pura, diciamo, no? E quindi io non volevo essere influenzato dalle immagini, e poi perché ovviamente stiamo parlando di un panorama sterminato, cioè bisognerebbe veramente andare a cercare decine e decine di film, ma è un mio grande desiderio, quindi prima o poi lo farò.
Ci sono delle raccolte di queste musiche, noi ne ascoltiamo un brevissimo assaggio appunto dalla colonna sonora di questo Passport.
Thank you.
Ricorda un po' anche Nino Rota questo pezzo.
Eh beh,
qua.
Sì, ma per dire che la musica di Cancelli è anche questo, tutta piacevolezza, no? Questo esempio da un film del 1990. Alessandro Stella e le sue passioni musicali non riusciremo certo a passarle in rassegna tutte in questa puntata di Babilonia, ma affrontiamo a questo punto il secondo dei dischi che ci ha portato e, lo scorso anno, in 3 mesi, lo ricordo, settembre, ottobre, novembre, ha fatto uscire altrettanti dischi che erano insomma in gestazione da tempo, immagino, non è che ogni mese ti sei messo a preparare.
No, è stata una concentrazione non voluta, ma però erano stati registrati, non necessariamente il primo che è uscito è stato il primo che ho registrato, ecco, l'ordine è stato ovviamente come sempre
girato. Noi siamo partiti dall'omaggio a Piazzolla, sì. Questo minuetto è ampissimo per quanto riguarda il repertorio, perché si va da Parcel a Barber,
esattamente,
quindi parecchi secoli, insomma, e anche strumenti diversi in qualche caso, no? Noi però vogliamo ascoltare Antonín Dvořák, vero Valerio?
Sì.
Non vedevi l'ora?
Non vedevo l'ora, sì.
Beh, perché c'è un motivo per cui abbiamo scelto questo track, perché è davvero particolare.
Sì, è molto particolare, come devo dire molte delle tracce di questo disco, nel senso che siamo andati a cercare non le cose più conosciute, ma quelle più particolari. Questo minuetto di Dvořák lo è, perché si chiama minuetto, ma in realtà è una suite di minuetti, in cui però l'ultimo è esattamente come il primo. E dentro c'è di tutto, c'è Chopin, c'è Joplin, è veramente ogni tema è un mondo, e quindi mi fa particolarmente piacere.
Quando hai detto Joplin mi è scattata subito la curiosità, quindi ascoltiamolo subito.
Sentiamolo.
Thank you.
Delicatissimo questo minuetto di Antonin Dvorak, qui con il pianoforte del nostro ospite di oggi, Alessandro Stella, da un disco che non a caso si intitola Minuetto.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Ecco, lo sapevo, quando diventi perentorio così si avvicina il momento della sfida.
Della sfida, sì sì sì, quindi ora il nostro ospite può mettersi tranquillo, ma attento, perché in realtà diventa il giudice inappellabile della nostra disfida che si consuma a colpi di brani musicali. In realtà ne abbiamo una testa. E abbiamo scelto un tema anche quest'oggi.
Sì, abbiamo fatto riferimento più volte alla musica per il cinema e quindi il tema non poteva essere altro che Chuck si suona.
Chuck si suona, quindi cercheremo, come dire, di sollecitare la sensibilità di Alessandro Stella su questo, in questo campo. Io ho portato un brano da un film che ho amato molto e una colonna sonora che ho amato moltissimo, quella degli Air per Le Vergini Suicide di Sofia Coppola.
Non sembra una commedia così a naso.
No, anche se il tono, anche se continuano a morire ragazze nella pellicola, che si suicidano veramente.
È
abbastanza leggero, un po' onirico e leggero. Non so se l'avete visto, veramente un po' tipo una sorta di Picnic a Hanging Rock in versione però anni 2000. Gli Air hanno trovato invece una specie di consacrazione proprio con questa colonna sonora. Erano già molto famosi in ambiente elettronico, cose così, e però il fatto di aver lavorato con la Coppola ed essere riusciti a sonorizzare in maniera così efficace un film così strano, particolare, tratto da un libro di Geoffrey Eugenides, che è uno scrittore piuttosto difficile anche, e in qualche modo li ha consacrati. Secondo me anche in questo Empty House che adesso ascoltiamo viene fuori la loro capacità di giocare con strumenti vintage, anche macchine vintage, e allo stesso tempo portarle nel terzo millennio.
Thank you.
Così, con una piccola aggiunta ad ogni giro succedevano tante cose. Diciamo,
cioè ad ogni giro si suicidava una vergine.
Beh, anche quello, sì, devo dire che sono sei sorelle, penso che non ne sopravviva neppure una alla fine.
A meno che non arrivi Batman, perché questa è la mia risposta, Alessandro, tu insomma questo l'hai sentito, ma insomma ora arriva il bello.
Sì.
Il tema di Batman, quello realizzato da Neil Hefti, un validissimo jazzista, anche trombettista tra l'altro, ma ha lavorato con Woody Herman, Count Basie e molti altri, nel 1966 ha realizzato questo tema, che poi è stato ripreso naturalmente anche nei film più recenti dedicati a Batman, un tema che San Ra ha ripreso invece a modo suo, nel senso che non ne ha fatto una cover, ma ha scritto proprio una canzone il cui titolo è significativo, I'm Gonna Unmask the Batman,
cioè, che però non è finito in una colonna sonora.
No, è una sua elucubrazione sonora,
diciamo che ci sia, adesso questo quindi, sottopremo ai giudici.
Ha preso
questo tuo...
Aspetta, perché lo so già, lo dicevi già ieri, e infatti Drupi ti ha sentito,
sì.
E siccome sai che mi è molto simpatico, d'altronde senza di me non lavorerebbe qui.
Perché Drupi
ci aiuta, sì, è il nostro magazziniere, ci aiuta a tenere in ordine i dischi, mi ha detto ci penso io, ti faccio un montaggino, quindi sentiamo il tema originale di Neil Hefti, e poi sovrapposto, non so come, perché Drupi tra l'altro non so se sia capace di fare questi montaggi, si sovrappone il brano di San Ra,
dura 9 minuti questa cosa,
circa 9, okay. come Fela Kuti,
va bene,
sentiamo. Squeeze it now. Yeah, hello. Beh, anche San Ra, un po' come Ghia Cancelli, era capace di passare da musiche decisamente ostiche, no? Difficili all'ascolto, free jazz in primis, a queste cose soul, qui con la voce di Lessie Gibson, che voleva togliere la maschera a Batman. Non so se è un tuo desiderio anche.
Alessandro, volta, è un tuo desiderio?
Non particolarmente, devo dire.
Infatti, è il mistero... aumenta la pil di solito.
Eh beh, certo, beh, vuoi mettere San Ra con chi è che avevi messo tu? Non mi ricordo.
Egli era uno dei più grandi gruppi francesi della scena attuale. Però,
sì,
insomma,
però li mettiamo.
Ma allora quindi?
Anche perché il nostro giudizio vale pochissimo e vogliamo sentire.
Esatto. È il mio quello che conta. Sì, certo. Allora, dunque, io non conoscevo la colonna sonora degli Air, mentre conoscevo evidentemente il tema di Batman, quindi diciamo istintivamente sarei stato portato a votare per la novità, ma il contributo incredibile e irresistibile di San Ra mi porta a dare un giudizio di una sostanziale, insomma, parità.
Sì, sì, sì. È uno a uno, niente. Va bene. Stasera quindi ognuno paga il suo.
Paghiamo così, sì, andiamo così.
Va benissimo così, anche perché noi chiudiamo invece alla grande con il terzo disco che ci ha portato Alessandro Stella, che è qualcosa di nuovo, di completamente diverso. Siamo partiti da un duetto, poi solo pianoforte. Qui invece abbiamo un duo non di pianoforti, ma un quattro mani.
Esattamente.
E la dinamica cambia parecchio.
Moltissimo, no? Soprattutto nel repertorio che suoniamo. È un disco, il primo, che registro con Marcos Madrigal, carissimo amico, grande artista, anche lui cubano. È un disco dedicato al Sacre du Printemps di Stravinsky, nella versione di Stravinsky per pianoforte a quattro mani, quasi sempre eseguita e registrata a due pianoforti, giustamente direi, perché suonarla a quattro mani ha quasi dell'impossibile.
E ma voi lo avete fatto?
L'abbiamo fatto, sì sì, ma è stata una sfida, insomma, speriamo vinta, ma molto molto ardua.
Perché e poi ci si incastra.
Sì, sì, esatto, sì, insomma, il più del tempo è così, ci si sovrappone nelle stesse ottave, no? Poi c'è il preludio alla Prémédie d'un Faune di Debussy, nella trascrizione di Ravel per pianoforte a quattro mani, e poi le Fontane di Roma di Respighi, trascritte da Respighi, sempre per pianoforte a quattro mani. Questo è il programma del disco. È uscito per l'etichetta Artalinna, etichetta francese. Fra l'altro colgo l'occasione per ricordare che Tutto Tango è uscito per Continuo Records e Minuetto per Ca Records.
E noi cosa stiamo per ascoltare?
Noi stiamo per ascoltare il numero finale del Sacre du Printemps di Stravinsky, la danza sacrale.
È un'esplosione
esattamente,
ritmica. Anche,
esattamente, proprio qui... è la definizione esatta. Insomma.
Qui vi siete scatenati davvero.
Sì, ci abbiamo provato.
Marcos Madrigal, quindi Alessandro Stella, a chiudere la nostra puntata di oggi, ma noi ci risentiamo settimana prossima.
Settimana prossima, e grazie mille Alessandro per questa escursione. Noi prendiamo questa trasmissione come un viaggio, quindi sei stato nostro compagno
d'avventura.
Assolutamente,
è stato un grande piacere, grazie a voi e un saluto a tutti.
Grazie, a presto.
A presto.